Un buongiorno a tutte e tutti, questa è Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta, con voi in studio Alessio Ramaccioni. Apriamo con un articolo che vi segnaliamo da Il Post: la Cina insiste con la strategia zero Covid, sta imponendo lockdown totali o parziali per mantenere i contagi a zero, ma con il Capodanno cinese e le Olimpiadi le cose potrebbero non andare come sperato. Da settimane diverse città e regioni della Cina stanno affrontando lockdown più o meno rigidi per cercare di contrastare l'emergere di focolai di contagi di coronavirus. Nel tentativo di mantenere la strategia zero Covid, che finora ha consentito alla popolazione di vivere in maniera grosso modo normale, nonostante l'aumento dei contagi nel resto del mondo. Il mantenimento della strategia però si sta facendo sempre più difficile, fra le altre cose, potrebbe essere messo sotto pressione dalla diffusione della variante Omicron del coronavirus, molto contagiosa. Dopo Xi'an, una città da 13 milioni di abitanti che è in lockdown da ormai 2 settimane, l'emergere di vari piccoli focolai nella provincia dell'Henan, nel centro del paese, ha provocato l'applicazione di varie misure piuttosto ampie. La città di Yuzhou, che ha 1,2 milioni di abitanti, è stata sottoposta a un lockdown molto rigido, mentre a Zhengzhou, la capitale provinciale con oltre 10 milioni di abitanti, è stato imposto un lockdown parziale. È in corso un lockdown parziale anche a Ningbo, una città portuale nell'est della Cina, poco sotto Shanghai. Tutti questi lockdown totali o parziali sono stati messi in atto dopo la scoperta di pochissimi casi, a volte qualche decina, a volte ancora meno. L'intenzione delle autorità è di eliminare completamente la diffusione del virus, come è stato fatto in Cina fin dai primi tempi della pandemia, ma l'emergere di numerosi piccoli focolai nelle ultime settimane è visto con una certa preoccupazione dalle autorità. A complicare le cose c'è il fatto che manca poco al Capodanno cinese, il 1 febbraio, una festività per la quale centinaia di milioni di persone di solito viaggiano all'interno del paese per andare a trovare le proprie famiglie, aumentando le possibilità di contagio. Inoltre, il 4 febbraio cominciano le Olimpiadi invernali di Pechino e il governo cinese sta cercando di conciliare la necessità di accogliere migliaia di atleti da tutto il mondo con la volontà di mantenere i contagi nel paese a zero. La Cina, lo ricordiamo fin dall'inizio, ha applicato una strategia del contenimento della pandemia basata, diciamo, molto sull'utilizzo del lockdown, anche abbastanza, diciamo, brutale dal punto di vista repressivo e poliziesco. Ricordiamo bene alcune immagini, soprattutto dei primi mesi. Però è una strategia che ha funzionato, anche perché la Cina è un paese di miliardi, no? di abitanti, e quindi gestire la, diciamo, gestire un contagio come quello, insomma, il coronavirus è un virus respiratorio ed è facile, no? A parte la Omicron, che è più contagiosa di altre varianti, gestirlo nel modo in cui è stato gestito, insomma, è comunque qualcosa che merita attenzione. Adesso però naturalmente c'è il problema dell'Omicron, quindi alta contagiosità, unita a due eventi molto sociali dal punto di vista dei contatti umani, il Capodanno cinese e le Olimpiadi. Vedremo come Pechino gestirà la situazione. Sempre sul Post, non lo leggiamo tutto perché è un articolo lunghissimo, ma lo segnaliamo, ne leggiamo alcuni stralci. Appunto, segnaliamo un approfondimento su una vicenda di cui si parla abbastanza, ma insomma, in pochi ne sanno bene di cosa si tratta. La storia di Theranos, una delle truffe più note di sempre dell'industria tecnologica. La storia di Theranos, spiegata bene, è quella di una delle truffe più note di sempre dell'industria tecnologica, che cambiò la Silicon Valley e per la quale è stata condannata Elizabeth Holmes. La storia di Theranos, startup biomedica fondata da Elizabeth Holmes e fallita dopo che un'inchiesta giornalistica aveva dimostrato che i suoi prodotti non funzionavano, è una delle più significative dell'industria tecnologica degli Stati Uniti. Il fallimento di Theranos è stato ripercorso durante il processo, che si è concluso qualche giorno fa, con la condanna di Holmes. È stato il soggetto di libri, podcast, documentari e in futuro anche film, e ha avuto effetti enormi su tutta l'industria tecnologica. Ha cambiato il modo di comunicare delle start-up, inasprito i rapporti fra i media e il settore della tecnologia, e reso più accorti, almeno in parte, gli investitori della Silicon Valley, il distretto californiano dove si concentra la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche e dove aveva sede anche Theranos. Martedì Holmes è stata condannata per truffa, qualche giorno fa, quindi, dal Tribunale federale della California, è stata giudicata colpevole per 4 capi d'accusa, compreso quello più importante, cioè di aver mentito agli investitori di Theranos. È stata invece giudicata innocente per altri 4 capi d'accusa che riguardavano i suoi rapporti con i pazienti delle sperimentazioni, mentre su altri 3 capi d'accusa la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto. Rischia comunque 20 anni di carcere. Theranos, fondata nel 2003, era diventata nel giro di pochi anni una delle startup più promettenti della Silicon Valley. Holmes raccolse in pochi anni varie centinaia di milioni di dollari di investimenti con la promessa che avrebbe inventato una macchina capace di eseguire più di 240 diverse analisi del sangue, prelevando dai pazienti appena una goccia di sangue, appunto, anziché varie provette come sarebbe normale. Holmes stessa divenne famosa e fu elogiata come il simbolo di una nuova generazione di imprenditori geniali in un momento in cui tutti cercavano il nuovo Steve Jobs. Il fallimento di Theranos avvenne in pochissimi mesi, cominciò nell'ottobre del 2015 con l'uscita su Wall Street Journal di un articolo a firma del giornalista John Carreyrou. Nell'articolo Carreyrou scriveva, usando le testimonianze di alcuni dipendenti della startup, che la macchina innovativa per fare delle analisi a partire da una singola goccia di sangue, chiamata Edison, dal nome dell'inventore statunitense Thomas Edison, semplicemente non funzionava. Inizialmente Holmes e la dirigenza di Theranos cercarono di smentire le accuse, ma ben presto divenne impossibile nel giro di poco tempo, soprattutto grazie al lavoro di Carreyrou, che poi fu integrato da altri giornalisti d'inchiesta. Si scoprì non soltanto che Edison non funzionava, ma che in alcuni casi i risultati delle analisi erano sbagliati, al punto da risultare pericolosi per i pazienti. La startup inoltre aveva adottato una serie di misure per nascondere i propri insuccessi dello sviluppo di Edison ai pazienti, agli investitori e ai partner commerciali. Theranos passò da una valutazione di circa 9 miliardi di dollari a zero nel giro di appena un anno. Fallì definitivamente nel 2018. La sua vicenda ha generato, oltre al processo appena concluso contro Holmes, un patteggiamento con la SEC, l'autorità che regolamenta il mercato americano, che aveva accusato Holmes di truffa su larga scala, e un altro processo contro Ramesh Balwani, detto Sunny, ex direttore generale di Theranos ed ex compagno di Holmes. Il processo comincerà nel 2022. Molte delle aziende tecnologiche americane, quasi tutte quelle di maggior successo, hanno una storia fondativa, un racconto cioè dei primi momenti dell'azienda, delle difficoltà superate e dei passi che hanno portato al successo. Fra le storie più famose ci sono quelle della nascita di Microsoft in un garage a Seattle, o le complesse vicende che portarono alla nascita di Facebook, a tal punto affascinanti da diventare l'oggetto di un film. Spesso quelle storie vengono ripetute allo sfinimento dai fondatori delle aziende, che le abbelliscono e aggiungono particolari, a tal punto che è difficile distinguere la finzione dalla realtà. La storia della fondazione di Theranos, per come la raccontava Elizabeth Holmes al momento del suo successo, cominciò con una Holmes piccolissima. Già da bambina Holmes mirava a costruire grandi cose. A 7 anni disegnò la sua prima macchina del tempo, a 9 dichiarò ai suoi genitori che sarebbe diventata una miliardaria. L'idea di fondare Theranos, sempre secondo la storia fondativa dell'azienda, venne a Holmes a causa della sua paura degli aghi. L'esperienza di farsi prelevare varie provette di sangue per le analisi era così spiacevole che Holmes decise di inventare una macchina che avrebbe potuto fare tutte le analisi partendo da una sola goccia di sangue. Al tempo Holmes studiava all'università di Stanford, una delle più prestigiose degli Stati Uniti. Ne parlò con uno dei suoi professori, Channing Robertson, che insegnava ingegneria chimica e che le consigliò di aprire una attività. Holmes lasciò l'università, come avevano fatto tanti altri imprenditori tecnologici di successo, da Gates a Mark Zuckerberg, e fondò Real Time Course, che in seguito sarebbe diventata Theranos, una combinazione della parola terapia e diagnosi. E poi c'è tutta la ricostruzione della vicenda, insomma, già dal racconto, no, di questa bambina che disegna macchine del tempo e dichiara ai genitori di diventare miliardaria, emerge quella che, in senso positivo, viene considerata appunto la storia fondativa di questa azienda. Dall'altra, cioè, a noi che un pochino abbiamo imparato così a conoscere e approfondire un certo modello di business e di economia made in USA, la classica storia di questi self-made, più o meno, che poi magari sono self-made con i danari di famiglia, ma questo non c'entra. È una fotografia tipica della cultura statunitense, no? Della persona che parte da zero e costruisce un impero. Solitamente questo impero lo costruisce abbeverandosi metaforicamente proprio del sangue, no, di tante persone, perché insomma fra le creazioni più rapaci di questo nostro mondo c'è proprio il capitalismo, quello inventato dagli americani. E infatti, che poi in tanti casi si scopre essere appunto o predatorio o truffaldino, o entrambi i casi. Insomma, qui quantomeno sembra essere truffaldino, predatorio. Magari nel proseguo dell'articolo racconta anche altre cose. Noi ci fermiamo qui nella lettura perché è veramente molto lungo, ma suggeriamo assolutamente di leggerlo tutto, perché è una delle storie esemplificative di chi parla appunto di questo ancora, no, ancora oggi, del mito dell'economia statunitense, il paese, la più grande democrazia del mondo, tutte queste balle che strumentalmente vengono utilizzate pure da qualche nostro rappresentante politico. Questo qui è un po', insomma, se uno vuole sapere quali sono gli ingredienti di base, no, di questa ricetta capitalistica americana, si legga questo articolo, lo trova come sempre fra un po' sul nostro sito www.metta.it, podcast, blog notes, edizione di oggi, trova il link all'articolo. Passiamo a Contropiano, giornale comunista online. Parliamo di caporalato digitale, un'indagine sui lavoratori delle piattaforme. I lavoratori delle piattaforme da Glovo, Uber, eccetera, sono per tre quarti uomini, 7 su 10 hanno un'età compresa fra 30 e 49 anni, con i giovani fra i 18 e i 29 anni concentrati soprattutto nella categoria dei lavoratori occasionali. Ma non si tratta più di lavoretti. Per l'80,3% infatti il lavoro tramite le piattaforme è una fonte di sostegno importante o addirittura essenziale, mentre per circa la metà, 48,1%, pari a 274.000 soggetti, rappresenta l'attività principale. Uno su due sceglie di lavorare per le piattaforme in mancanza di alternative occupazionali, 57%, oltre il 31% non ha un contratto scritto e solo l'11% ha un contratto di lavoro dipendente. Si tratta dunque di un lavoro povero, fragile, in altri termini di una nuova precarietà digitale. A rivelarlo il rapporto lavoro virtuale nel mondo reale, i dati dell'indagine InApp Plus sui lavoratori delle piattaforme in Italia, che ha cercato di fornire un quadro più articolato su chi sono i lavoratori delle platform work appunto nel nostro paese. Le piattaforme digitali ormai somigliano sempre di più a forme di lavoro rigidamente controllate da un algoritmo, nei tempi e nei modi, pagate spesso a cottimo nel 50,4% dei casi, e cui guadagno risulta fondamentale per chi lo esercita. L'indagine, ampiamente riassunta sul quotidiano economico Italia Oggi, ha coinvolto oltre 45.000 intervistati. Nel periodo 2020-2021 i lavoratori delle piattaforme digitali sono cresciuti fino a 570.521 unità, e non si tratta solo dei rider, ma di un insieme piuttosto eterogeneo di attività che vanno dalla consegna di pacchi o pasti a domicilio allo svolgimento di compiti online, traduzioni, programmi informatici, riconoscimento delle immagini. I lavoratori delle piattaforme digitali rappresentano l'1,3% della popolazione fra i 18 e 74 anni, ovvero il 25,6% del totale di chi guadagna tramite internet. Ma i platform worker vanno aggiunti anche coloro che vendono prodotti, piattaforme pubblicitarie, o affittano beni di proprietà, piattaforme di prodotto, per un totale di 2.228.427 persone, il 5,2% della popolazione fra i 18 e i 74 anni, che dichiarano di aver ricevuto un reddito attraverso le piattaforme digitali fra il 2020 e il 2021. Come abbiamo visto, il 75% dei lavoratori delle piattaforme sono maschi. Il titolo di studio vede una maggior presenza di diplomati, chi lavora tramite piattaforme come attività principale presenta livelli di istruzione più elevati dal diploma in su, mentre chi lo fa occasionalmente presenta titoli di studio più bassi. Il 45% dei lavoratori delle piattaforme appartiene alla tipologia coppia con figli, ma la quota sale al 59,1% nel caso di occupati che considerano quella della piattaforma un'attività secondaria. Il lavoro tramite piattaforma si presta a condizioni di ridotta autonomia dei lavoratori e a rapporti irregolari che per molti aspetti richiamano fenomeni di caporalato digitale. Circa 3 lavoratori su 10 non hanno un contratto scritto, il 26% dei lavoratori non gestisce direttamente l'account di lavoro per accedere alla piattaforma, che nel 13% dei casi il pagamento viene gestito da un ulteriore soggetto esterno. Il rapporto sottolinea come il sistema più diffuso per la valutazione del lavoro sia quello legato al numero di impegni o incarichi portati a termine. Questo conferma la centralità del sistema del cottimo orario nella valutazione effettuata dagli algoritmi sui lavoratori e nell'organizzazione produttiva della piattaforma, e indica come per molti lavoratori delle piattaforme non si tratti affatto di lavoro autonomo, ma di lavoro dipendente. Vabbè, altro tassello che si aggiunge un pochino, un po' il lavoro online è un po' una giungla, questo va detto, e è interessante perché si parla proprio di caporalato, si entra nel merito del concetto di caporalato digitale. Insomma, cambiano i tempi, cambiano i contesti, i luoghi fisici o virtuali di lavoro, rimane l'approccio predatorio di chi deve fare profitto sul lavoro della gente. Questa, insomma, è la caratteristica che non cambia. Chiudiamo l'edizione di oggi di Press Corner con un articolo su un tratto da Internazionale, 5 potenze mondiali unite contro la proliferazione nucleare. 5 paesi hanno appena firmato un appello per dichiarare che la guerra va evitata. Può sembrare banale, ma se 5 paesi in questione sono le potenze storiche dotate dell'arma atomica, fra l'altro in un momento segnato da forti tensioni internazionali, allora le cose cambiano. Le 5 potenze, Cina, Stati Uniti, Francia, Russia e Regno Unito, hanno pubblicato il 3 gennaio, quindi qualche giorno fa, una dichiarazione comune in cui affermano che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere scatenata, impegnandosi a mantenere l'arma atomica a fini difensivi, di dissuasione e di prevenzione della guerra, escludendo dunque un qualsiasi uso offensivo. Ribadire questo concetto non è superfluo, soprattutto considerando che gli Stati Uniti hanno minacciato di rispondere vigorosamente in caso di invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che Washington Post e Pechino rischiano il conflitto nello stretto di Taiwan e nel Mar Cinese meridionale, e che la Cina sta modernizzando il proprio arsenale nucleare sviluppando nuovi tipi di vettori supersonici. Il fatto che in questo clima le 5 potenze sentano di avere una responsabilità particolare e riescano a intendersi su un testo comune è rassicurante, anche se questo non significa che abbiano risolto le proprie divergenze. I propositi sono importanti, ma il testo vale soprattutto per l'impegno da parte dei 5 paesi a evitare il proseguimento della disseminazione nucleare, ovvero a evitare che altri paesi costruiscano l'arma atomica, che è un atteggiamento un po', per carità, forse per noi di armi atomiche non avrebbe nessuno, però dire vabbè, tanto noi ce l'abbiamo, voi però non potete avercela. No, è il tipico atteggiamento per cui anche, per esempio, la guerra di riscaldamento globale, no, parte quasi sconfitta in partenza, no? Dopo che per anni alcuni paesi del mondo hanno fatto e disfatto quello che volevano, utilizzando tutto ciò che è più inquinante per sviluppare i propri processi industriali, adesso i paesi emergenti non devono usarlo più, devono spendere un sacco di soldi per convertirsi e utilizzare le fonti di energia sostenibili. La risposta, ma che volete da noi, no? Perché noi pensiamo ovviamente all'Iran, per esempio. Infatti ci pensa anche l'autore dell'articolo. Il pensiero va subito all'Iran nel momento in cui è in corso un complesso e interminabile negoziato per tentare di salvare l'accordo del 2015. I 5 firmatari del testo parteciparono alla trattativa di Vienna, che tuttavia non riesce a rimettere insieme i pezzi dopo la ritirata degli Stati Uniti voluta da Donald Trump e la ripresa del programma di arricchimento dell'uranio da parte di Teheran. La Cina è considerata dagli Stati Uniti come l'anello debole della coalizione internazionale, in quanto mantiene uno stretto legame con l'Iran in spregio delle sanzioni, ma per il momento si allinea con l'obiettivo internazionale di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Un comunicato non vale nulla senza la volontà politica e tutto dipenderà dai rapporti fra le grandi potenze. In caso di degrado o addirittura di conflitto, il consenso attuale diventerà insostenibile. Il comunicato cita l'obiettivo finale, un mondo senza armi nucleari, ma siamo ancora molto lontani da questo scenario. Per il momento l'obiettivo più realistico è quello di salvare la struttura della non proliferazione, già messa a dura prova dal fatto che oltre ai 5 firmatari esistono almeno altri 4 paesi in possesso dell'arma atomica: India, Pakistan, Corea del Nord e, non è più un segreto, anche Israele. Spingere questi paesi a rinunciare all'arma di dissuasione sarà impossibile, questo vale anche per la Corea del Nord, nonostante l'opposizione strenua degli Stati Uniti e dei loro alleati asiatici. Il rischio di contro è che ogni nuovo componente del club ne produca di nuovi, come accaduto con il Pakistan, dopo che l'India ha testato la sua prima bomba atomica nel 1998. Fino a quando l'arma nucleare servirà da assicurazione sulla vita per ogni sorta di regime, sarà impossibile immaginarne la scomparsa. Quindi accogliamo il messaggio positivo delle 5 superpotenze atomiche, ma il problema non si risolve di certo in questo modo. Chiudiamo, grazie a tutti, personalmente auguro un buon anno, questo è il mio esordio in voce per il 2022. Buon proseguimento a chi ci segue su radiocittaperta.it e chi ci segue su Germin Network.